失敗。Comodi, buongiorno, dica le sue generalità.
Michelangelo Fournier,
nato
a Roma il 29 luglio 1963.
Lei ha facoltà di non rispondere, intende rispondere?
Intendo rispondere.
Lei elegge domicilio presso?
Presso la mia abitazione, Roma, via Alfredo Casella, numero 11. E confermo anche la nomina dell'avvocato Rinaldo Romanelli.
Prego.
Dunque, dottor Fournier, veniamo al momento in cui lei viene a conoscenza di essere impegnato in un'operazione che sarà poi l'operazione di irruzione presso l'istituto scolastico Pascoli Diaz di Aspertini, la sera del 21 luglio 2001. Lei come ha appreso della necessità per lei e i suoi uomini di recarsi sul posto, se ricorda chi le diede disposizioni in tal senso e che tipo di disposizioni ha ricevuto?
Certamente. In quella giornata, faccio una piccola premessa, avevamo smesso di lavorare intorno alle 8:30 dall'alba su per giù. E intorno alle 21:30 ci portammo ad un ristorante occasionale che era stato istituito presso la fiera. E intorno alle 21, tra le 21:30 e le 21:45 il comandante Canterini venne chiamato dal dottor Donnini. Il comandante Canterini poi venne da me e disse: c'è la necessità di raggruppare immediatamente gli uomini perché è stato individuato, segnalato un manufatto, una struttura presso la quale sembra abbiano trovato ricovero buona parte degli anarco-insurrezionalisti. Detto questo, non consumammo neanche il pasto, che peraltro non avevamo consumato neanche all'ora di pranzo, tornammo alle navi e con una certa difficoltà recuperammo diversi uomini del settimo nucleo, non proprio tutti perché alcuni erano già stati feriti durante gli incidenti dei giorni precedenti. Questa operazione durava circa mezz'ora, non avevamo ulteriori specifiche a specifici indirizzi, non avevamo indicazioni di alcun genere. E in prima battuta venimmo riuniti in quello che ritengo sia piazzale Kennedy, cioè l'area immediatamente antistante la zona fiera. Mm. Questa è la prima fase.
Sì. Quando le vengono date queste disposizioni, le vengono date in qualità di lei che ruolo rivestiva all'interno del settimo nucleo?
Lui era il comandante del settimo nucleo.
Il comandante. Che tipo di disposizioni le vengono date con precisione? Perché lei ha parlato di una irruzione in un manufatto occupato
sì,
da anarco-insurrezionalisti.
Sì. Fatto naturalmente, ecco, tengo a specificare unitamente ad altri uffici istituzionali deputati a questo tipo di attività.
Ma la specificità del vostro impiego?
No, assolutamente nessun tipo di specificità. Non c'era stato un briefing, una spiegazione, perché era stato tutto scelto sull'onda dell'urgenza. Non avevo altre indicazioni, su questo posso essere categorico, se non quello di riunire gli uomini come di consueto fare parte.
Che cosa ha trasmesso a lei? Aveva dei sottoposti all'interno,
sì,
del settimo nucleo, erano i capi squadra. Che cosa ha trasmesso ai suoi sottoposti come indicazioni operative?
Ma io semplicemente fondamentalmente li ho raggruppati e gli ho spiegato che poteva esserci un'operazione di un certo tipo, però non sono entrato più di tanto nei dettagli, perché sarebbero stati tra l'altro dettagli anche arbitrari, poiché non li conoscevo. C'era la possibilità di un intervento in un manufatto, in una struttura occupata abusivamente, e che se del caso si sarebbe operato secondo le modalità tipiche del reparto mobile, però non ho dato indirizzi ulteriori perché li sconoscevo evidentemente.
Senta, lei quando le fu richiesto di le fu fatta questa stessa domanda, lei comunque ha parlato di questo momento in cui trasmette ai capi squadra le informazioni organizzative, seppure minime, qualcosa sì, dovevate sì. dire. Lei ha detto assolutamente le stesse cose, ma ha aggiunto anche una notazione che riguardava forse la caratteristica dell'intervento che dovevate seguire, con grande velocità, è corretto?
La velocità era quella di prepararsi per arrivare sul posto, la velocità non era connessa all'operazione stessa, la velocità era quella di reperire personale, questa era la velocità.
C'era urgenza quindi?
Sì, c'era assolutamente urgenza, così perlomeno c'era stata presentata. Con una certa, devo dire la verità, nelle situazioni di ordine pubblico una certa concitazione nel richiedere la forza è abbastanza consueta, nulla che diciamo così travalicasse l'ordinario dell'ordine pubblico, però c'era urgenza.
E quali indicazioni operative vi hanno dato, quantomeno per rendervi in grado di individuare l'obiettivo e sulle modalità anche?
Nessuna.
E come avete fatto ad avvicinarvi all'obiettivo?
Noi, ecco, allora proseguo nella seconda fase, una volta raggruppatici all'esterno a Piazzale Kennedy, poi ci siamo portati all'esterno della questura. Il nucleo è stato diviso in due gruppi, un gruppo con il comandante e con un dirigente, presumo il dirigente della Digos, e io con l'altro gruppo con un funzionario della Digos, di cui non conosco il nome, mi ricordo, aveva una sigla, comunque era un funzionario addetto
della Digos. Si ricorda la sigla?
Adesso è agli atti comunque.
Delta 4, glielo contesto dal verbale
sì, era una sigla.
Del settembre 2001, pagina 9 della trascrizione.
Era una sigla, plausibile.
Se lo ricorda fisicamente, lo ha anche descritto, ha dato anche una descrizione.
Sì, Bruno, non eccessivamente alto.
Dunque, questo funzionario della Digos era detto alla colonna della quale lei faceva parte.
Sì, e non ho ricevuto neanche da questo funzionario ulteriori specificazioni. Di nessun tipo, io gliel'ho chiesto, ho visto che anzi quasi avevo avuto l'impressione di essere invadente, ho detto vabbè, andiamo a vedere di che cosa si tratta, probabilmente la sconosceva anche lui nei dettagli.
Quindi le indicazioni che voi comunque avevate già avuto per quello che ci ha riferito prima erano quelle di fare irruzione in un edificio occupato
da... Sì, di approcciarci ad un che ci sarebbe stata un'irruzione, non che necessariamente questa irruzione dovesse essere fatta da noi. Ecco, questo tende a precisare che ci sarebbe stata un'irruzione, presumibilmente.
Come si coordinava la sua colonna con il funzionario di riferimento?
Era a bordo con me sul mezzo di polizia, e per il tragitto è stato, e non so se anche successivamente, è stato dotato di una radio che utilizzavamo al nucleo, che era una radio che non lavora naturalmente sulle frequenze della questura, quelle che tutti noi conosciamo, ma era un apparato che utilizzavamo con laringofono noi del settimo nucleo, gliel'avevamo dato.
Dottor Fournier, quante squadre sono venute con la parte, con la colonna?
Con me erano tre squadre, se non ricordo male.
Quindi tre squadre con lei, in tutto quante squadre erano?
Se non vado errato erano sei squadre quella sera, o sette, tre senz'altro con la mia.
E le altre quattro quindi con l'altra colonna?
Sì, sì.
Dove era presente anche il dottor Cantellini?
Sì.
Come arrivate all'edificio scolastico, in particolare mi interessa da quale parte, visto che vi siete divisi in due, per quali motivi, perché non so se lo ha specificato.
I motivi per cui sia stata fatta questa diversificazione del tragitto la sconosco. E ora avrei difficoltà a dire esattamente, non conosco Genova, quindi avrei difficoltà a ricostruire il tracciato. Noi arrivammo comunque in ogni caso, posizionando la Diaz dal portone centrale, arrivammo dalla destra e facemmo un percorso di circa 300 metri, 250 metri, perché i mezzi li lasciammo in una piazzola, se non ricordo male, che è appunto circa 250 metri stava più sotto. Lì siamo scesi e ci siamo indirizzati dietro questo funzionario.
Senta, però quando lei fu sentito nel settembre 2001 ha parlato di una manovra a tenaglia.
Sì, una manovra a tenaglia perché? Perché l'altra squadra era arrivata dall'altra parte. Se questa è la Diaz, praticamente in sostanza un gruppo è arrivato da qua e un gruppo è arrivato dall'altra parte.
Quindi lei è arrivato dalla destra dell'edificio,
sì,
guardando il cancello. E che situazione ha incontrato quando è arrivato?
Dunque, noi quando siamo arrivati, era la fase in cui stavano forzando il cancello, quello esterno, con un automezzo.
Mm.
Quella è stata la...
Lei ha detto che siete arrivati a piedi,
sì,
all'edificio,
sì,
cioè i mezzi,
sì,
che vi hanno condotto lì seguivano dopo.
Resti, sono venuti dopo, sinceramente poi non so dove si siano ulteriormente posizionati, noi siamo arrivati a piedi lì.
Mm. Quindi lei ha avuto modo di vedere la fase dello sfondamento del cancello?
Sì, sì, sì.
Quando è arrivato lei,
sì,
stavano sfondando?
Era in corso.
Quindi dopo che cosa è successo?
Dopo, ecco, lì si è verificata la prima osservazione, cioè ho potuto fare la prima osservazione perché in sostanza c'era tantissima gente già sul posto, tantissimi reparti di vario genere, c'era una quantità di forze di polizia, anzi proprio di poliziotti enorme.
Ma scusi, questo le sembrava strano?
Sì, beh, sinceramente non, già lo scenario era completamente diverso da quello che mi ero immaginato. Io immaginavo un magazzino, un caseggiato abbandonato, invece era una scuola, voglio dire. Quindi rispetto a quello che quantomeno mi ero immaginato io di dover andare ad affrontare come situazione, se non altro logistica, non era certo quello di una scuola, e di trovare poi tutto quel personale.
Però lei prima ha detto che voi agivate in ausilio ad altre forze,
sì,
di polizia,
sì, ma
quindi
non così, ma
si doveva aspettare di trovare altre persone.
Non così tante, e comunque in ogni caso abbiamo trovato questa folla letteralmente di poliziotti, e di lì a un certo punto le funzioni secondo me sono cominciate a essere complicate da distinguersi. Perché noi, una volta che è stato sfondato il cancello, ci siamo attestati dentro il cortile della scuola.
Vi siete attestati, cosa vuol dire?
Siamo entrati dentro il cortile.
Ah, siete entrati.
Siamo entrati dentro il cortile e, devo dire la verità, abbiamo perso subito la linea di comando perché non vedevamo più il dirigente di IGOS e poi abbiamo incominciato a vedere altri dirigenti della polizia. Quindi, sinceramente... la situazione si era complicata.
Mi scusi, ma lei non ha ricevuto poi un ordine di intervenire?
No, io non ho ricevuto nessun ordine personalmente, né è stato il settimo nucleo che lo ha ricevuto direttamente. Si è sentito un ordine palesemente: aprite i portoni, ma non era rivolto né a me né al nucleo, era rivolto alla pluralità dei poliziotti che c'erano.
Vabbè, ma nella pluralità ci stava pure lei e i suoi.
Certo.
E allora era rivolto a voi,
sì,
a tutti.
A tutti, anche.
E certo, non stava mica lì per caso lei con il suo nucleo.
No,
io quando parlo di un ordine che riguarda il personale che sta facendo chiaramente, come lei avrà avuto modo di rendersi conto, un'eruzione in un edificio. L'ordine è stato dato, quindi, come d'altronde lei confermava anche nel suo precedente verbale, e lei adesso ha riferito un ordine di aprire l'edificio.
Sì, di entrarci dentro.
Mm. Che cosa ha fatto quindi lei con i suoi uomini?
Dunque, si è creata, come ho più volte già riferito, immediatamente una calca ai due portoni, a quello centrale e a quello sinistro, ed è stato molto laborioso riuscire ad aprire il portone, soprattutto quello che poi è stato aperto di prima, quello centrale, ed è stata aperta, se non ricordo male, solo un'anta. A quel punto, poliziotti di tutti i reparti si sono accalcati a queste porte e io mi sono infilato dentro per andare a percepire direttamente cosa stesse succedendo.
Senta, lei ricorda, prima ha dato una certa enfasi alla presenza di molto personale, molto di più di quello che lei forse si aspettava, ha detto, ha parlato di anche appartenenti ad altri reparti. Quali reparti erano rappresentati in quel momento, in quel cortile, davanti alla scuola?
Io sicuramente ricordo personale della questura, personale con pettorine, personale del reparto prevenzione crimine, personale di altri reparti mobili che non...
Personale della questura che vuol dire, scusi?
Personale della questura che indossava le pettorine, è presumibile che fossero quelli, perché non erano reparti inquadrati.
Lei prima, altri enti, mi scusi, lei prima ha detto che la sua colonna è stata affidata per esempio a un funzionario, sì, Digos, e l'altra colonna al dirigente della, sì, Digos genovese. C'erano anche, era anche rappresentata la Digos all'interno del cortile.
Io questo non glielo so dire, non ce l'hanno scritto in faccia.
Beh, lei però su questo fu un po' più preciso, perché... lei ha detto, sempre nel verbale che ho già citato prima, del 21 settembre 2001, cito pagina 13 delle sue trascrizioni, la presenza dei dirigenti era rilevantissima, non è che ci fossero i semplici funzionari della Digos, poi in realtà si è posto, si è visto che c'era ben altro, è cominciata questa operazione di sfondamento, quindi c'erano anche dirigenti,
certo,
non solo della Digos ma anche degli altri reparti, cioè delle altre... dell'altro, stia più vicino al microfono, sì, perché sì, ho paura che ci sia problema di... io lo devo allontanare. Beh. Che tipo di azione avete intrapreso, quindi? Continui pure sulla risposta alla domanda,
sì,
che
guardi,
fatto.
In qualità di comandante della forza ho ritenuto di dover entrare dentro per verificare l'operato degli uomini, ancorché istituzionalmente fossero a disposizione dei funzionari deputati. Il comandante della forza comunque ha l'obbligo sempre di seguire e di vedere che tutto proceda regolarmente, e quindi ho faticato molto, molto ad entrare, perché ci si scalzava, poi le immagini sono abbastanza eloquenti, ho faticato molto ad entrare dentro il portone, anche perché c'erano anche degli oggetti che ne impedivano l'accesso, cioè al momento dell'accesso, poi si potrà rivedere...
Lei era sul portone centrale?
Sì, il portone centrale. Lì si sono persi, io ritengo, quasi 2 minuti per tentare di accedere al portone. È preciso che in quel momento avevo a me, sì, alcuni uomini del mio reparto, ma c'era anche altro personale con pettorina, con cinturoni bianchi, cioè personale estraneo.
Lei dove era nel momento dell'apertura del portone? Dove si trovava?
Ero vicino, ero molto vicino. In una prima battuta all'interrogatorio avevo detto che potevo essere settimo, ottavo, però poi anche alla fine dell'interrogatorio avevo detto che la posizione esatta, rivedendo le immagini che io non avevo mai visto, era rivalutabile, cioè che quel dato non fosse assoluto, a quel punto il dato mnemonico non veniva suffragato invece dall'immagine, che mi induce a ritenere che fossi un pochino più indietro, perché è stato molto laborioso entrare.
Sì, lei in realtà all'interrogatorio ha detto, appunto, a pagina 15, credo, anzi ricordo di essere stato nelle buone prime posizioni, potrò essere entrato sesto, settimo, ottavo, nono, ma non di più.
Però
non è difficile quantificare quanti erano potuti entrare, così ha detto.
Sì. Però sempre nel corpo dello stesso interrogatorio, alla fine, rivedendo le immagini che io non avevo visto, ho detto, a questo punto forse devo rivedere, cioè non sono più tanto convinto di quella posizione, perché un conto è valutare sulla base della semplice memoria, e un conto è rivedere l'azione.
Ma sa, le immagini possono essere anche suggestive. Lei mi dà questo ricordo sul quale è stato molto preciso, le contestavo il fatto che lei aveva, d'altronde lei non lo nega,
ma l'ho preceduta
comunque è entrato fra le prime,
sì,
posizioni, e unitamente a lei comunque... è entrato personale, sì, del suo reparto, della sua squadra, oltre che a personale,
sì, sì.
Ecco, il portone centrale, lei non so se lei ha notato anche l'azione che veniva condotta contestualmente nei confronti del portone laterale, e se può dire quando si è aperto prima l'uno o l'altro, se lo ricordo.
Ritengo che sia stato aperto prima il portone centrale. Però è pur vero che l'accesso al portone centrale era talmente laborioso, era talmente ristretto. irto di ostacoli perché c'erano ancora delle cose a terra, che poi in realtà chi è andato ad aprire immediatamente l'altro portone ha fatto recuperare quelli del portone sinistro nella facoltà di poter entrare dentro
l'edificio. Quindi chi è entrato dal centrale ha anche dato una mano ad aprire il sinistro.
Presumo di sì, ad aprire dalle immagini ritengo che sia
lo deduco. Allora lei entra in questo edificio insieme ai suoi uomini e insieme fate qualcosa, cioè sì. Dovete a questo punto operare. Che cosa ha fatto lei?
Dunque, io non avevo istituzionalmente, come comandante della forza, non avevo nessun compito operativo, sarei potuto rimanere fuori, però è un obbligo morale e professionale quello di seguire e di vedere quello che accade, e l'ho sempre fatto. E in sostanza, dopo questo...
Io mi sarei meravigliato che lei fosse rimasto fuori, ma comunque visto che lei ci ha tenuto
lei ha ragione
a specificare questa cosa.
Ma non sarei mai rimasto fuori, non sono mai stato...
Anche perché chi li
comandava? Non sono mai stato dietro i miei uomini in situazioni sicuramente più imbarazzanti.
No, mi spieghi un attimo, perché in una situazione operativa
il comandante della forza,
che cosa fa?
Le leggi di pubblica sicurezza che individua il comandante della forza. Il comandante della forza è le dirette dipendenze del funzionario di pubblica sicurezza.
Ma benissimo, chi era il funzionario di pubblica sicurezza mentre entrava nella scuola?
Lei questo fa una domanda che mi immagino sia retorica, perché io dopo quanti anni sono? 6 anni ancora non lo so, sinceramente.
Non è retorica, perché il tribunale non conosce i verbali che lei ha reso dinanzi al pubblico ministero, quindi se le faccio la domanda deve rispondere, se ritiene
sì,
che vuole rispondere.
Dopo sei anni non sono in
quindi
grado di dire
che
ci fosse il dirigente
allora,
del servizio.
Lei lì non aveva la percezione che ci fosse un dirigente del servizio?
Ma
o
c'è
comunque
che ce n'erano troppi.
O ce n'erano troppi, c'erano funzionari alti in grado?
Sì, sicuramente sì, accidenti.
Quanti ce n'erano?
Beh, c'era il dottore La Barbera, c'era il dottor Luperi, c'era il dottor Gratteri, c'era il dottor Murgolo, che conoscevo di vista e di fama fondamentalmente. Poi ci saranno stati altri funzionari che però non conoscevo né di vista.
Ecco, lei li ha visti l'INPS insieme a lei in quel contesto?
No, io li ho visti e qui ho delle difficoltà a ricostruire. Sicuramente li ho visti nella fase antecedente e successiva all'operazione, se così la vogliamo chiamare.
Successiva nel senso che voi avevate già ultimato l'ingresso?
Sì.
Vabbè, poi lei sarà impegnato in una zona particolare dell'edificio e adesso ci arriviamo per gradi. Ma questo, io adesso mi sono un attimo diffuso sulla presenza dei funzionari, perché lei mi ha detto, io potevo anche non entrare, ma se lei non fosse entrato, i suoi uomini da chi sarebbero stati?
Questo...
Non in astratto, in teoria, non siamo in una piazza di fronte a una manifestazione col funzionario della questura, state irrompendo in un edificio, dove dovete... Che cosa dovete fare là dentro? Cosa dovete fare?
Io le dico dire sinceramente che quando il reparto mobile entra in un edificio, l'unica cosa che deve fare è conquistare i piani alti per evitare il lancio di oggetti. Si fa nelle carceri, si fa nelle case che debbono essere sgomberate e in tutte queste
quindi
situazioni.
Quindi dovevate conquistare l'edificio?
Fondamentalmente, soprattutto i piani alti. Però l'aspetto, diciamo così, dell'operazione ci sfuggiva completamente, perché noi non siamo deputati ad arrestare le persone se non incidentalmente.
Vabbè, già dire che dovete conquistare un edificio è abbastanza eloquente.
Comunque sono entrato, signor procuratore, quindi voglio dire, non ammette di essere entrato. Come?
Lo ammette di essere entrato. Lo davo per scontato che lei fosse entrato. Allora, visto che lei è entrato e anche entrato fra le prime posizioni, le chiedevo la sua operatività all'interno di quell'edificio da conquistare, qual è stata?
La mia è stata quella, se vogliamo, consueta, cioè quella di controllare l'operato degli uomini e di controllare che non ci siano difformità nell'impiego degli uomini, con tutto che devo dire la situazione non era tipica, perché noi siamo abituati a lavorare in spazi aperti dove ci sono le vie di fuga per i dimostranti, quindi un approccio diverso. Comunque sono entrato, se non tecnicamente, deontologicamente, moralmente, con gli stessi obblighi, cioè di stare vicino agli uomini e di capire cosa diavolo succedesse lì dentro, perché qualche dubbio mi stava incominciando a venire vista la caotica della situazione.
E cosa ha fatto?
Molto semplice, ho preso le prime scale che ho trovato, che erano quelle di sinistra, e le ho percorse.
Quindi lei, entrando dalla porta centrale, si è trovato di fronte a un ambiente...
Guardi,
che cosa si è trovato?
Della palestra, l'ambiente della palestra, non me ne ho neanche accorto che fosse una palestra, onestamente. Con un istinto, che è quello accumulato in decenni di questo lavoro, è stato quello subito di prendere le scale. Anche io, voglio dire, ho avuto questa reazione.
Quindi lei, proiettato all'interno, si dirige subito a sinistra.
Ho cercato le scale immediatamente.
Ha trovato le scale e si è diretto verso i piani alti.
Mi sono trovato al primo piano.
Lei in questa azione, posto che è stato uno dei primi ad entrare, è entrato con chi si è trovato al primo piano? Cioè...
Beh, io al primo piano, quando sono arrivato, ho trovato in atto delle colluttazioni. Ho trovato in atto delle colluttazioni che non erano tali.
Cioè?
E cioè che purtroppo ho trovato, era una situazione di buio, una situazione di semioscurità, questa è una cosa che viene riferita da tutti, e ho tentato di capire che cosa stesse succedendo. Mi ero reso conto che le colluttazioni non erano tali, ma che in realtà, cioè, se erano colluttazioni, erano unilaterali.
Può spiegare?
E posso spiegarlo, che c'erano 4-5 poliziotti, io questo non sono in grado di riferirlo, due in borghese e uno o due forze con la divisa del reparto mobile, con la cintura bianca, che stavano facendo quello che non doveva essere fatto, cioè una volta praticamente inertizzati stavano infierendo sui feriti. Con questi...
Perché non l'ha detto prima questo?
Perché il senso d'appartenenza, che può essere anche confuso con omertà, in un momento così difficile, di strepitus fori per tutto quello che si stava levando, non me la sono sentita. Non me la sono sentita. Io sono cresciuto, vivo in una famiglia di poliziotti, non ho avuto il coraggio di dover rilevare in una sede così significativa come quella di un procedimento penale un comportamento così grave.
Ma vedi, dottor Fournier, lei quando fu sentito a suo tempo, io qui leggo la pagina 25 delle trascrizioni, appena entrato nell'edificio ho seguito immediatamente l'indicazione delle scale, salto un po' perché questa non è la parte che mi interessa, dunque entro dentro una di queste, in queste oscurità, effettivamente vedo una dozzina, una decina di persone che rannicchiate, che appoggiate contro il muro, inizia a urlare tutti contro il muro, tutti contro il muro, e vedevo che questi urli, queste grida non sortivano alcun effetto. Allora il PM chiede: persone rannicchiate? E lei risponde: qualcuno appoggiato al muro. E lei dice: tutto tranne che persone aggressive. In quel momento devo assolutamente riconoscerlo, allora in inglese, perché mi ero reso conto anche nei giorni precedenti che c'era forte possibilità che ci fosse qualche straniero, tedesco, danese, eccetera, provavo a dare degli ordini, parole inglesi, state con le mani alzate verso il muro, perché anche io sinceramente non avevo realizzato in quei pochi secondi quali potessero essere la reale pericolosità di questi giovani, di queste persone presenti. Era buio, dopo un po' le ripeto, non so se mi ero abituato all'oscuro o a qualche altra luce secondaria, e il PM le chiede: c'era luce esterna dalla finestra? Quindi esatto, lì in quel momento finisce l'operazione, nel senso che come incomincio a guardare quello che ho intorno, cioè l'incontro determinante, perché vedo una ragazza, l'ho descritta dettagliatamente nella relazione, alta circa 1,80 m, rasata sui capelli. Ho scritto, presumo, perché il sesso non era facilissimo.
Presidente, scusi, la contestazione
è...
Non si sta ancora parlando di questo episodio.
La contestazione è che tutto quello che lui ha raccontato di aver visto fino ad oggi, cioè in tre interrogatori, non c'è traccia di colluttazioni in atto.
Glielo faccio raccontare e poi glielo contesterà, ma non ha ancora finito... Non ho ancora parlato praticamente.
Lo ha anticipato, se mi fate finire la
conversazione. No, forse prima sarebbe meglio che lo dicesse, poi se ci sono dei contrasti si legge quello che ha già dichiarato.
L'ha detto, comunque io
facciamo dire obbedisco. All'imputato quello che...
Dica quello che ha visto allora.
No, l'ho riferito poc'anzi.
Infatti, l'aveva appena detto, Presidente, io per questo mi ero permesso di fare la contestazione. Cioè la contestazione è... Non ne ha mai parlato prima, ma anzi ha prima dato una descrizione del tutto opposta a quella che ci descrive qui, cioè nessuno stava picchiando, ma tutto era già avvenuto, c'erano tutti feriti intorno a me, ero andato lì urlando.